24 mattino.
Lauricella pompa col volume.
Sì, sì. Cold as a valley where I lay my head.
Cold as a woman in another man's bed. Non siamo al circo, siete la rappresentanza dell'Italia. Non esiste che uno si alza e mette la bandiera addosso a un altro e in 50 si alzano e lo menano. Tutti a casa, quelli che fanno queste cose, siete lì per lavorare, non per fare i buffoni.
Non si capisce perché non possiamo avere un bipolarismo perfetto come fanno in America e in Inghilterra. All'interno del bipolarismo poi avranno le aree più o meno estremiste dei singoli partiti, ma dovranno per forza mediare per mettersi d'accordo e per governare insieme. Quindi alla fine all'elettore verrà proposto di votare o uno o due. La questione del terzo polo è sempre la classica soluzione all'italiana per non decidere niente.
Non lo so, mi sembra un ragionamento che va nella direzione di una compressione della democrazia. Ci sono paesi, caro ascoltatore, come sa perfettamente, che non hanno un bipolarismo particolarmente forte, hanno un tripolarismo, quadripolarismo, si formano grandi coalizioni. Lo stesso Parlamento europeo ha una composizione molto varia, cioè non mi sembra quello il punto, se devo essere sincero.
La transizione energetica è così importante che l'Europa impone dazi sui veicoli cinesi che altrimenti sarebbero accessibili a tutti e forse ci permetterebbero nell'arco di pochi anni di cambiare il parco auto e passare quasi tutti all'elettrico, considerando che adesso la macchina elettrica se la possono permettere proprio in pochi, quella che costa meno costa 30-40 mila euro.
Questa è buona, caro ascoltatore, non male leggere questa contraddizione tra la necessità di fare la transizione energetica e poi mettere i dazi sui prodotti di più facile accesso su questo fronte. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa e le aperture dei giornali di oggi, di questo giovedì 13 giugno alle 7:22 minuti e 20 secondi. È proprio sui dazi che apre il Sole 24 Ore. Dall'Europa dazi fino al 48% sulle auto elettriche cinesi. A centro pagina sceglie una foto curiosa il Sole 24 Ore, che è Warren Buffett, una vecchia foto credo, insieme a Bill Gates. Buffett sbaglia i tempi su Apple, vende e gli costa 5 miliardi. Succede anche ai migliori, specie ad età così avanzate. E poi i tassi della Federal Reserve, un solo taglio nel 2024. Molte aperture sul G7, accordo al G7, a Kiev 60 miliardi dai fondi russi, l'apertura del Corriere della Sera. G7, doppia sfida Putin, dazi europei sulle auto cinesi, quella del Messaggero. Il G7 italiano sfida Putin, più armi a Kiev, l'apertura del Quotidiano Nazionale. Mentre invece scelgono il lato della questione dell'aborto, la Stampa. G7, il primo scontro è sull'aborto. Al G7 Meloni cerca la consacrazione, ma l'aborto diventa subito un caso, è l'apertura di domani. Il G7 si divide sull'aborto, il titolo forte di Repubblica, l'apertura però è così: destra squadrista, rissa alla Camera. Rissa alla Camera, volano spinte e pugni, è l'apertura invece del Giornale. Si apre il G1 più 6, è il titolo della Verità, che nota come la Meloni sia l'unica tra i leader dei 7 grandi paesi a presentarsi all'appuntamento in Puglia pienamente legittimata. Tutti gli altri sono azzoppati o addirittura una data di scadenza a breve. Il Manifesto parla di Marine Le Pen, detta Marine, è un gioco ovviamente su detta Giorgia, e chiaro non è Giorgia Meloni, adesso è Le Pen a disegnare gli equilibri dell'Europa in nero, scrive il Manifesto. Incontra Salvini, è diventato un partner minore, parla di gruppo unico delle destre all'Europarlamento. Sulla rissa il Fatto Quotidiano, il 5 Stelle porta il tricolore, le destre lo menano. Libero, Salis, dacci i soldi, l'offensiva dei Fratelli d'Italia, con lo stipendio da eurodeputata, 16.000 euro al mese, la neoeletta paghi gli arretrati per la casa occupata, ma gli avvocati dell'anarchica dicono no. Francia in trincea, è l'apertura invece di Avvenire. sul terzo polo, il dibattito 4B e l'apertura del Riformista. Landini sfida il cielo, vuole cancellare il Jobs Act e ridare potere ai lavoratori e l'apertura dell'unità. Queste sono le aperture di oggi. Vi voglio dare, prima di partire con altre questioni, tre storie rapide di cronaca, alcune che risalgono ai giorni scorsi, alcune invece sono nuove e sono tutte, sono tenute insieme da un elemento, la violenza nei confronti delle donne. Il primo arriva da una cronaca locale, quella del Corriere della Sera, e dalla cronaca romana. Il pezzo lo firma Ilaria Sacchettoni e racconta un caso che, se confermato in questi termini, ha letteralmente dell'incredibile. Una donna che si chiama Marina, che ha presentato, se non vado errato, emerge questo pezzo, una trentina di denunce complessive contro l'ex che è diventato un suo persecutore, ma non è mai scattato il codice rosso. Martedì mattina, dopo l'ennesima incursione da parte sua, sono dovuta andare al pronto soccorso. Palpitazioni, vomito, tremore, 4 giorni di prognosi è solo uno dei molti episodi che ho subito. Immagini riprese da un cellulare raccontano una violenza sfrontata al limite dell'esibizione. Scavalca in cancello, rovescia i mobili, spacca oggetti di arredo con una furia improvvisa, grida infame ti ammazzo, e le forze dell'ordine sembravano impotenti di fronte a questa sceneggiata, l'ennesima per me e i miei figli, entrato da una finestra rotta al primo piano. Storia che arriva evidentemente dall'area di Roma e che racconta un pezzo di quello che succede, poi si è confermata, ripeto, insomma, nelle cose, immagino ci sarà a un certo punto una risposta alle forze dell'ordine, pare oggettivamente scandalosa. Così come è piena di dolore la storia sulla quale poi, della quale qua ci siamo occupati poco a 24 mattina, ma tenendola sempre ben presente, ed è la storia della donna strangolata dall'ex marito. Un'altra storia, quella di Anna Sviridenko, la 41enne donna di origine bielorussa, il cui cadavere era stato portato direttamente dai carabinieri dal marito che l'aveva uccisa. Nel furgone ci sono i messaggi di lei alle amiche: mi odia così tanto, come posso fidarmi di lui? Credo che questa guerra non finirà mai. L'ex marito Andrea Paltrinieri, 48 anni, ha reso interrogatorio raccontando quanto accaduto nelle ore precedenti il delitto. Gli è stato contestato l'omicidio pluriaggravato dalla premeditazione dal fatto che sia avvenuto contro il coniuge. Lunedì si era svolta l'udienza per i figli. C'è il marito tra i sospettati di una donna strangolata con una maglietta in un campo nomadi, anzi davanti a una casetta prefabbricata dove lei viveva con la sua famiglia. Avviene in provincia di Pistoia e lei, anche qua, il racconto di chi le stava vicino è un racconto di violenze continue, segnali di allarme che solo raramente vengono colti, e non vengono colti abbastanza forse, talvolta dalle forze dell'ordine, talvolta dalle stesse donne che subiscono la violenza o da coloro che le circondano. Vabbè, intanto, per così dire, il paese si conserva per quello che è. È un paese nel quale a quante ore siamo dalle elezioni europee, dalla chiusura delle urne, vogliamo fare un calcolo? Non facciamo un calcolo, diciamo 3 giorni dalle elezioni europee. Non sappiamo chi della circoscrizione centro tra Marco Tarquinio e la Morani entreranno nel Parlamento europeo, perché mancano 78 seggi di Roma, mancano 26.000 schede e i due sono separati da 1.600 voti. Disastro romano, scrive Ilaria Proietti a pagina 16 del Fatto Quotidiano. I conti in tilt, impossibile conoscere gli eletti. Scusate, dai. A 3 giorni dal voto a Roma ci sono ancora 24.249 schede da conteggiare, che riguardano le 78 sezioni in cui sono emersi dati incongruenti. per tacere il disservizio telematico che subito dopo la chiusura delle urne ha mandato il tilt il sistema, provocando ritardi macroscopici e su cui ora cercherà di fare chiarezza una commissione istituita dal sindaco Roberto Gualtieri, sempre una commissione da mettere in piedi per appurare come sono andati i fatti, comunque una commissione istituita dal sindaco Roberto Gualtieri, costretto nel frattempo a scusarsi. Il risultato: a causa del caos registrato nella capitale, l'Italia non è ancora in grado di comunicare al Parlamento europeo l'esito delle elezioni che si sono svolte nello scorso weekend, e sì che da regolamento comunitario le istituzioni nazionali sarebbero tenute a comunicare immediatamente i nomi dei deputati eletti. C'è qualcosa di più anche, Il lungo tour de force elettorale ha riservato un'altra chicca, questa volta relativa alle comunali di Campobasso, sulla piattaforma Eligendo, che è quella del Ministero dell'Interno. Vi dicevo che non a caso l'altro giorno dice, mi pare che la dicitura sia dati non ufficiali, insomma, comunque, che è quella del Ministero dell'Interno, se non sono ufficiali quelli, ragazzi, io non so che cosa dirvi. Comunque, sulla piattaforma Eligendo è stata accreditata la vittoria al primo turno per il candidato di centrodestra, salvo poi la scoperta e la rettifica: non erano stati trasmessi a Roma i voti disgiunti, si andrà al ballottaggio. Bene, ma non benissimo, dice Ilaria Proietti. Chissà la gioia, perché mi viene da dire, dei contribuenti dei paesi a basso debito europei nell'apprendere notizie come quelle che ci vengono raccontate da Manuela Perrone e Gianni Trovati. Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a 46.922 villette per 6 miliardi e mezzo di super bonus. C'è una fetta di italiani che ha potuto usufruire del super bonus con i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A 3 anni dal suo avvio, molti italiani vedono ancora il PNRR come un oggetto sconosciuto, di cui non sono chiarissimi gli effetti reali sulla vita delle persone. Non è il caso però del proprietario della villetta di Guidonia Montecelio alle porte di Roma, che da Next Generation EU ha ricevuto 426.000 euro per ristrutturare casa propria con il super bonus. Poco meno, 400.000, è arrivato al titolare di un'abitazione unifamiliare a Tarso, 4.000 abitanti in provincia di Treviso. Medaglia di bronzo, Torre del Greco, provincia di Napoli, dove per una riqualificazione energetica l'assegno è stato di 389.000 euro. Nella sua generosità edilizia, comunque, il PNRR non ha trascurato nemmeno i condomini, anche grandi, anche enormi, come il Residence di Marileva nel comune di Mezzana, in provincia di Trento, che ha ottenuto la cifra record di 38 milioni, ragazzi, 825.882 euro. La scelta di caricare sulle spalle del Next Generation un pezzo del super bonus è stata effettuata nel 2021 dal governo Draghi, anche per iniziare a tamponare la falla che il 110 stava già cominciando ad aprire nelle prospettive dei conti pubblici. Le dimensioni ciclopiche poi raggiunte dall'agevolazione hanno poi reso marginale questo paracadute, che però aiuta, trattandosi in larghissima parte di investimenti già previsti dalle politiche nazionali, non generano nemmeno un impatto extra sulla crescita. Quindi 47.000 circa edifici unifamiliari, 13.000 quasi, 14.000 condomini. Sul piano territoriale la geografia degli interventi è drasticamente spostata a nord, come da tradizione per il super bonus. La regina del mattone ristrutturato con i fondi europei è ovviamente la Lombardia, 2,92 miliardi di euro. Pausa.
24 mattino.
E dunque rendiamo omaggio alle parole di ieri del Presidente della Repubblica, ve l'abbiamo già fatte sentire alle 6.30, via.
La nostra Costituzione riconosce il valore dell'iniziativa economica privata. Le costrizioni, le posizioni dominanti, il dirigismo finiscono sempre per invadere anche il campo di altre libertà, indebolendo così la stessa democrazia.
E dunque, in omaggio al tema della libertà d'impresa, questo bel pezzo a pagina 18 del Sole 24 Ore di Flavia Landolfi e Vittorio Nuti, i quali raccontano come l'autorità garante della concorrenza e del mercato, l'antitrust, e l'autorità di regolazione dei trasporti abbiano letteralmente demolito il provvedimento pensato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per regolare gli NCC, i noleggi con conducente. La questione si intreccia con quella dei taxi, come sapete perfettamente. E già ne avevamo parlato, perché prevedeva questo provvedimento un tempo di attesa di 30 minuti tra una corsa di un'auto nera e l'altra. Abbiamo scherzato anche, lo ricorderete, come se andassi al bar e vorrei un caffè, no, guardi, devo aspettare 10 minuti che perché c'è stato un cliente 10 minuti prima e quindi devo rimanere fermo. Perché dunque un tempo di attesa di 30 minuti tra una corsa di un'auto nera e l'altra ostacola ingiustificatamente l'esercizio dell'attività di impresa, oltre a depotenziare l'utilità delle app di intermediazione tra domanda e offerta, dicono l'antitrust e l'autorità di regolazione dei trasporti. Sempre questo fronte, il tempo di attesa tra un servizio e l'altro è discriminatorio e ingiustificato, un discriminatorio e ingiustificato aggravio per gli esercenti il servizio di noleggio con conducente. È una clausola che sembra, così è, scrivono, che sembra proteggere unicamente l'interesse economico degli esercenti dei servizi taxi. Mentre motivi di interesse generale, quali la corretta gestione del trasporto, del traffico e del rispetto dell'ambiente, sembrano essere sacrificati. Non solo. La disciplina prevista nelle bozze dei decreti Salvini farebbe diminuire ulteriormente la già carente offerta di servizi di trasporto pubblico locale, con conseguenze tangibili sulle condizioni del traffico. Pare difficile che si possa essere più duri di così. E visto che siamo sulle strade, viene da dire, parliamo di auto, la questione dei dazi, poi ci arriveremo tra un attimo con il nostro direttore Fabio Tamburini con il consueto appuntamento del giovedì. Intanto gli elementi li trovate tutti a pagina 3 del Sole 24 Ore, con il pezzo di Beda Romano che racconta che i dazi arriveranno fino addirittura al 48% su alcune auto cinesi e su alcuni produttori, ma soprattutto questa bella analisi di Mario Cianflone a pagina 3 che dice questo: le tariffe europee non faranno altro che accelerare lo sbarco dei player cinesi con impianti di assemblaggio delle loro vetture nell'Unione Europea. Poi traccia una sintesi, una radiografia sull'arrivo in Europa delle fabbriche di automobili cinesi. Già oggi Chery dovrebbe presentare il potenziamento del suo progetto di delocalizzazione al contrario da est e ovest. Quindi il passo di costruire in Europa è obbligatorio, un po' per questo, un po' perché arrivano i dazi, un po' perché c'è la questione del trasporto che non è indifferente. Dice, scrive Cianflone, l'auto è un oggetto ingombrante ma in un certo senso è vuoto, occupa un sacco di spazio su una nave ed è complicato da gestire per peso e dimensioni. Se il numero di unità spedite sale in funzione di quota di mercato in ascesa, il passo di costruire in Europa è obbligatorio, come ben sanno BYD e Chery che si avviano su questa strada. Insomma, fermo restando che occorrono regole, non si può cedere alla Cina il settore automobilistico europeo, deve essere chiaro che non si possono fermare le onde con le mani, ma forse è meglio imparare a nuotare. Uscendo dalle metafore, sarà importante cogliere quanto di buono potrà arrivare anche in Italia da marchi come BYD o Chery, scrive Cianflone. E l'avvicinamento tra l'Italia e la Cina, del quale in più di un'occasione abbiamo parlato, lo trovate a pagina 30 del Corriere della Sera, ci pare di poter dire un po' nascosto, in un pezzo di Federico Fubini, il quale dice: Xi Jinping non sarà al G7 di Borgo Egnazia, che il governo italiano ha voluto aprire a leader di paesi come Argentina, Brasile, India o Emirati, ma il presidente cinese finirà in qualche modo per incombere. Dunque, il 4-5 luglio il ministro Urso sarà a Pechino, poi Meloni potrebbe andarci il 29-30 luglio. Naturalmente due viaggi di Stato così ravvicinati lasciano pensare che i governi dei due paesi siano nelle fasi calde per un negoziato, per un accordo bilaterale. Urso, parlando al Corriere, non lo smentisce. Vogliamo cooperare al meglio con la Cina, dice il ministro, sia negli scambi commerciali sia per eventuali investimenti reciproci nei veicoli elettrici in generale, ma non solo. Siamo aperti agli investimenti. Siamo usciti dalla via della seta, ma crediamo nella via dei mercati, tanto che il nostro governo in 20 mesi non ha mai messo un veto con il Golden Power agli investimenti cinesi in Italia. Mi pare uno spunto discretamente interessante. Oh, e a proposito dei sussidi, dei dazi, sapete, cioè, c'è anche una differenza di visione tra gli italiani e i tedeschi su questo. Industriali tedeschi nel frattempo battono cassa con il governo e chiedono 400 miliardi di investimenti per la ripresa, racconta sempre il Sole 24 Ore a pagina 12. Nella programmazione di bilancio del settore pubblico dei prossimi 10 anni a livello federale, regionale e locale mancano 400 miliardi di euro di investimenti e finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti, 315 nelle infrastrutture, 41 nella trasformazione verde e dai 20 ai 40 miliardi nella cosiddetta resilienza economica, che è messa così. Comunque, garantendo la produzione di beni critici a livello nazionale, intervenendo nei settori della microelettronica, delle tecnologie, delle batterie, delle materie prime, delle catene del valore, dei prodotti green, intermedi chimici e farmaceutici. Così racconta Bofacchi sul Sole 24 Ore. Traffico.
24 mattino.
Siamo come ogni giovedì con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, ciao.
Buongiorno a tutti, eccomi qua.
Allora, inizierei ovviamente dai dazi sulle auto. Abbiamo parlato prima, abbiamo letto anche qualche passaggio del pezzo di Mario Cianflone che racconta come i cinesi siano ormai pronti in realtà a iniziare a produrre in Europa. Europa che arriva subito dopo gli Stati Uniti. Cosa pensi, come valuti questa decisione in Bruxelles?
Io credo che per capire quanto sta accadendo bisogna fare due serie di considerazioni. Una riguarda proprio la Cina. In Cina cosa sta succedendo? È molto semplice. La Cina ha avuto come leva dello sviluppo del paese l'immobiliare e diciamo che ne hanno fatto di tutti i colori e le costruzioni tradizionalmente rappresentano un motore per l'economia. Poi però a un certo punto questo meccanismo si è inceppato clamorosamente, gli scandali, le problematicità, i fallimenti, e a questo punto hanno dovuto cambiare strada. E che strada hanno intrapreso? Hanno intrapreso la strada del finanziamento dello sviluppo economico, no? Un po' quello che dovremmo fare in Europa, con risultati però finora piuttosto deludenti. E in Cina lo Stato, le risorse pubbliche sono state investite massicciamente nella produzione di beni di largo consumo, a partire dall'automobile. E quindi questo ha determinato una produzione di auto su larga scala e quindi di ottima qualità e di prezzi bassi. E queste auto stanno invadendo i mercati di tutto il mondo, sia negli Stati Uniti che nell'Europa. Questo è un po' la parte cinese, in sintesi, quello che sta accadendo. Poi c'è da fare altre considerazioni che invece riguardano il mondo. Il mondo era fondato su un modello che era quello della globalizzazione, un modello di convivenza, di spezzettamento delle produzioni al di là dei paesi, dei continenti, no? Per cui si vendeva in Europa e si produceva in Cina, si produceva nell'est asiatico e si vendeva negli Stati Uniti. Ecco, quel modello, il modello della globalizzazione, che sembrava dovesse durare per sempre, a un certo punto si è inceppato e oggi si va verso un modello, si è in pieno in un modello di conflittualità che poi genera le guerre. Oggi ci sono 60 guerre nel mondo e quindi genera tensioni e difficoltà. È entrato in crisi un modello di collaborazione internazionale. E la somma di queste due considerazioni dà la fotografia di quello che sta della situazione attuale. E naturalmente in una situazione così difficile qual è la mossa istintiva? Quella di introdurre i dazi. I dazi però bisogna tener conto che sono la negazione del libero mercato e che determinano poi una spirale destinata a incrementarsi, no? Quindi è chiaro che adesso i cinesi reagiranno, metteranno, certo, i dazi sulle merci europee e anche americane, e insomma il mondo si avvia verso una conflittualità permanente sia economica sia bellica. Questa non è un bene. Ecco, io spero che il mondo ritrovi la bussola prima che sia troppo tardi e si vada a forme non di conflittualità, siano esse belliche o economiche, ma si vada verso forme di collaborazione.
Fabio, ti porterei sull'altra cosa che campeggia in prima pagina, che succede da questa foto bella di qualche anno fa, credo, di Warren Buffett e Bill Gates che bevono, anzi uno mangia un gelato, Buffett mangia un gelato e Gates credo che beva una Coca-Cola o qualcosa di questo genere, dove il racconto è di un Warren Buffett che per una volta, come diciamo prima, a volte anche i migliori no, sbagliano.
Stavolta il gelato gli è andato di traverso, perché nel timore di che nella considerazione che i mercati azionari, è chiaro che storicamente è sempre successo così, no? Quando i mercati azionari sono ai massimi e poi alla fine non è che crescono all'infinito, perché a un certo punto crollano. E Buffett ha immaginato che le quotazioni di titoli come Apple erano arrivati ai massimi e quindi si è disimpegnato. E ha sbagliato i tempi questa volta, per cui la foto è d'epoca, ma se quel gelato insieme al capo dell'Apple lo mangiasse oggi, certamente gli andrebbe di traverso, perché ci ha perso 5 miliardi, quindi non è che sono noccioline, i numeri sono ai limiti dell'incredibile.
A proposito di settore tech, molto rapidamente, a pagina 25 del Sole c'è questo racconto, nelle pagine di 24, della Spagna che ha praticamente doppiato l'Italia dal lato delle start-up.
Sì, abbiamo dato spazio a questo racconto dell'esperienza spagnola, perché credo che sia molto significativa. Regola numero uno: cercare di studiare quello che fanno gli altri e copiarlo quando c'è da copiare qualcosa di positivo. In Spagna hanno costruito un modello di start-up, di sistema di start-up, che è opportuno conoscere e studiare anche per replicarlo nel modo migliore anche in Italia. Le start-up sono vitali per il sistema, per lo sviluppo, e quindi credo che sia opportuno conoscere quello che viene fatto nel mondo e cercare di farne tesoro.
Allora, caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo. Ti auguro una buona giornata.
Molto volentieri, buona giornata e in prospettiva buon fine settimana, sperando che smetta almeno al nord di piovere. Perché diciamoci la verità, ne abbiamo un po'
le
scatole piene.
Non ce ne avevo più. Allora, con il nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Core, Fabio Tamburini, ci risentiamo giovedì prossimo, e noi invece ci risentiamo subito dopo GR24.